E non so se voi vi siete mai chiesto che cos'è l'uomo perché il Signore ne ha tanta cura. Non so se vi è mai salito in mente questa. Perché tutta questa attenzione per l'uomo, cioè Dio? Che cos'è che lo spinge con tanto amore col quale è stato detto questa mattina ad amare l'uomo così tanto da dare il suo figliolo? In fin dei conti, abbiamo tradito Dio sin dall'inizio, non è vero? È bastato nel giardino dell'Eden che il demonio instillasse il dubbio ad Eva, ma veramente Dio gli ha detto di non mangiare dell'alberi del giardino? Ah, no, Dio non ha detto questo. Ha detto che non dobbiamo mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma sapete, ma sai te, nel giorno che ne mangi non morirai, come ti ha detto lui, eh? No, no, assolutamente no. Ma verrai alla conoscenza del bene e del male e diventerai come lui. E questo dubbio ha fatto sì che noi tradissimo il Signore, tutto il genere umano tradisce il Signore. E quindi la domanda è lecita, mi è salita al cuore diverse volte, ma che cos'è l'uomo? Perché tu ne abbia così tanta cura, perché ti prendi premura di lui. E non è soltanto io che mi sono fatta questa domanda, credo che anche voi qualche volta ve la siete chiesta. Ma c'è stato anche Davide che si è posto a questa domanda. Io vi invito a prendere il Salmo numero 8, perché nel Salmo numero 8 noi troviamo esattamente la domanda che si fa Davide, guardando la posizione dell'uomo sulla natura. Il Salmo numero 8, vi invito a prendere insieme, a partire dal versetto 4 fino al versetto 8. Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i piedi, i suoi piedi. Pecore e buoi, tutti quanti. Ed anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre il sentiere dei mari. Quindi la domanda è lecita e mi torna alla memoria spesso: perché l'uomo, guardando la natura, Davide dice, ma guarda, l'uomo ha una posizione preminente, è un essere che è stato creato con intelligenza e che domina praticamente tutto. Domina sulle bestie. Le bestie gli sono avvicinate, sono diventate amiche dell'uomo. Ma anche le bestie, quelle selvatiche della campagna, se vi accorgete, hanno paura dell'uomo. Molto spesso. E fuggono la presenza dell'uomo. Segno di rispetto, segno di timore, perché l'uomo incute timore nella natura. Ma se l'uomo è sempre stato così traditore, perché Dio vuole che noi ci salviamo, vuole fare di noi qualcosa di particolare? Beh, io credo che la risposta ce l'abbiamo. E se l'è posta anche Giobbe questa domanda, sapete, Giobbe nella sua sofferenza, quando soffrendo nell'interno, reclama verso Dio e gli dice, mi invita a prendere Giobbe al capitolo 7. E usa questa in maniera diversa, però pone la stessa domanda, pone lo stesso quesito. Giobbe al capitolo 7. Nella sua sofferenza, dal versetto 16, il versetto 16 e il versetto 17 di Giobbe al capitolo 7. Dice, io mi sto consumando, non vivrò sempre, ti prego, lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che tu ti interessi a lui? lo visiti ogni mattina e lo metti alla prova in ogni istante. Si sentiva ossessionato da Dio perché lo aveva prostrato fino al punto tale che lui non ce la faceva più. E reclama verso Dio, dice: per cortesia, guarda da un'altra parte, Dio, perché come mi guardi mi trovi che ho fallito e quindi ti prendi, ti, in qualche maniera mi fai scontare tutto questo. E, ma perché non guardi da un'altra parte? Quindi ciascuno, Davide, guardando il creato e vede la supremazia dell'uomo, quest'uomo, questo Giobbe, nella sua sofferenza, invece dire: Signore, è meglio che guardi da un'altra parte, perché se guardi come mi hai ridotto, io in fin dei conti che sono un soffio, la mia vita dura così poco e tu te ne stai prendendo tanto a cuore questa cosa. Beh, io credo che guardando la scrittura ci sia una risposta, e io vi invito a trovarla a Ebrei al capitolo 2, perché in Ebrei al capitolo 2 si riprende proprio questo Salmo 8 di Davide e dà una spiegazione molto interessante che ci riguarda e che ci dà in qualche maniera questa mattina, ci dà uno sprint, ci dà una forza di dire: Signore, sei veramente grande. E Ebrei al capitolo 2, leggerò dal versetto 5 al versetto 11. Dice: difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli. Lo hai coronato di gloria e d'onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Ma questa è l'osservazione che fa lo scrittore della lettera agli Ebrei. Notate bene. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Cioè, al momento attuale, nonostante Davide abbia detto per ispirazione dello Spirito Santo che tutte le cose gli sono sottoposte, nonostante questo al presente noi vediamo che non tutte le cose gli sono sottoposte. Noi vediamo che qualcosa sfugge alla sua sottomissione. È talmente poco potente quest'uomo che non controlla assolutamente niente, basta vedere. No, basta vedere, basta una pioggia torrenziale che succede il finimondo, basta che un vulcano erutti, eccetera. Non c'è, tutte le cose non sono sottoposte all'uomo, ma anche le stesse bestie. Se voi trovate un animale selvatico che ha i piccini e l'uomo si avvicina, questo reagisce. Quindi non è tutto quanto è vero quello che dice la scrittura al tempo presente. Non è tutto vero quello che ogni cosa gli è sottoposta. E infatti al tempo presente, al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome a miei fratelli e in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me e i miei figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque, attenzione anche al versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa ed essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto, la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ecco, sta dicendo, guarda, al momento attuale non vediamo che tutte le cose sono sottoposte all'uomo, nonostante l'abbia detto Davide attraverso lo Spirito Santo. Però notiamo Gesù. Che cosa è successo a Gesù? È successo che è morto per i nostri peccati, è salito in cielo, è stato glorificato e dice: ogni cosa, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potere, ogni cosa gli è stata data. E siccome noi siamo suoi fratelli, siamo noi eredi, coeredi come lui, se lui ha avuto questa gloria, l'avremo anche noi. Se lui è riuscito in questa in questo progetto di Dio, il progetto di Dio vuole che come lui è stato assunto in gloria saremo assunti anche noi, e tutte le cose allora ci saranno sottoposte. Pensate, no, non ci avete mai pensato che noi gestiremo l'universo, il nuovo mondo, la nuova creazione. Saremo i gestori del nuovo mondo insieme al Signore Gesù Cristo. Scusatemi se è poco. È una cosa meravigliosa pensare questo, come Dio abbia cura veramente della sua creatura e del perché ha tanta cura per noi, del perché ha fatto morire il Signore nostro Gesù Cristo per salvarci, per condurci alla gloria. A questo possiamo dire soltanto: Signore, ti ringrazio. Amen. Amen. Sia gloria a te.